Mystery Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
E allora bentornati ai nostri ascoltatori alla seconda puntata di Mystery Box, un programma a cura di Valentina Giusti, che sono io, e la mia compagna di avventure.
M'hanno onorato.
È una seconda puntata un po' particolare. Noi ve l'avevamo anticipato nella prima, quindi non vi spaventate perché eravate stati avvisati. Oggi affronteremo un argomento difficile.
Molto.
Però è anche vero che è l'argomento, diciamo, con cui... l'intento con cui questa trasmissione è nata. Poi ci siamo dette alleggeriamola un pochino.
E quindi abbiamo aperto
i nostri orizzonti. Oggi invece entriamo veramente nel fitto del mistero e dei casi assurdi.
Sì,
direi
molto,
assurdi.
Molto assurdi.
E lo faremo presentandovi un serial killer. Lo faremo con un po' di leggerezza, perché non siamo noi a condurre le indagini che
certo.
sono anche state chiuse, insomma. E certamente. Volontariamente abbiamo scelto un serial killer lontano da noi, per fortuna, e anche di cui ormai le indagini sono chiuse perché non c'è più lui, però è famoso al mondo, tristemente famoso al mondo. Infatti parleremo di Jeffrey Dahmer, la storia quindi del cannibale, del mostro del Milwaukee.
Esatto, noi lo conosciamo perché ci è stata fatta appunto una miniserie televisiva che si chiama appunto Dahmer Mostro, dove
di successo.
Esatto, sì, molto sì,
seguita.
Tra l'altro seguita tantissimo, e dove si parla appunto della storia di Jeffrey Dahmer con Ivan Peters nella parte del serial killer,
che è uguale.
Sì, è uguale a lui.
Che è impressionantemente uguale.
Di aspetto è uguale a lui. E quindi sì, ecco, reso famoso conosciuto ormai da tutti noi anche tramite questa serie.
In realtà Dahmer è stato uno dei più grandi serial killer che la storia conosca. 17 uomini uccisi tra il 1978 e il 1991, e questi sono quelli di cui vi è certezza,
esatto.
Quindi quelli che lui ha confessato, ma il bilancio nella realtà dei fatti è incerto e potrebbe essere
molti di più.
Anche più alto. Io vorrei cominciare dall'inizio.
Sì, iniziamo dall'inizio, magari lo presentiamo un po'.
Presentiamo
un po' tutto ciò che è stata la sua vita.
Esatto, quella che è stata la sua vita. Infatti Jeffrey Dahmer nasce il 21 maggio del 1960, appunto nel Wisconsin, a Milwaukee.
Esatto,
è
sì.
È il primo di quelli che saranno due figli, quindi avrà un fratellino minore. E è figlio di Lionel Herbert Dahmer, che all'epoca era uno studente, un brillante studente di chimica, ma poi sarebbe diventato un ricercatore, e il padre di Dahmer, e appunto avrebbe fatto il chimico per tutta la vita. Questo è un punto da tenere.
Segniamocelo.
Da tenere ben presente. E la madre, Joyce Annette Flint, diventata poi appunto Dahmer, e anche lei un personaggio da tenere ben sotto controllo, soprattutto per il carattere, perché lei era una donna proprio iper emotiva e che tendeva un po' all'autocommiserazione e aveva una paura folle di essere trascurata. Che fu un destino che un po' gli capitò, perché invece il marito era una persona molto fredda e distaccata. Quindi in effetti questa trascuratezza poi questa donna la subirà e la subirà soprattutto dopo che sarà nato anche il secondo genito, quando proprio le turbulenze, i litigi, le incomprensioni tra i due coniugi arriveranno all'apoteosi. A rimetterci saranno un po' i bambini, in particolare Jeffrey, che appare subito un bambino che soffre un po' la privazione dell'affetto e delle attenzioni dei genitori. Era un bambino molto timido e pare che già in tenera età, quindi alle scuole primarie, desse dei segnali legati all'assenza del padre e al malessere della madre, che comunque iniziava ad avere dei segni
importanti, certo,
di depressione. Sì. Il bambino viene descritto come un bambino molto solitario e che aveva pochi amici, ma che già da piccolino aveva un'ossessione verso l'anatomia. Questa ossessione virava verso gli animali. Infatti lui pare che già da piccolo, già alle medie, insomma, facesse però trovava i cadaveri
morti di questi poveri animali e lui li dissezionava.
Esatto, e lui li dissezionava per studiare appunto l'anatomia animale. Era proprio una sua ossessione, e più cresceva, più diventava solitario, più si avvicinava all'anatomia del mondo animale. Che cosa successe poi? Nel 1970 è una data spartiacque per la vita di Dahmer. Infatti la condizione psicologica della madre crolla terribilmente e lei viene costretta ad un trattamento sanitario obbligatorio in ospedale. Il giovane Jeffrey si sente in colpa per questa situazione, si sente responsabile della fragilità della madre, e che cosa fa? Inizia a bere birra e superalcolici. Cioè, viene descritto proprio che portasse delle bottiglie a scuola e che lui dice ai compagni: questa è la mia medicina. Quindi davvero affogava questo suo senso di frustrazione nell'alcol. Raggiunta la pubertà, viene fuori il lato omosessuale di Jeffrey.
Esatto.
E inizia a sviluppare, a dimostrare interesse nei confronti degli altri ragazzi, e con uno di loro ha anche una breve relazione.
Sì.
Una breve relazione che però pare subito avere un carattere di voglia di predominanza su questo ragazzo. Comunque Jeffrey supera anche il divorzio che avviene in quegli anni dei genitori, e tra alti e bassi arriva al diploma. Jeffrey Dahmer si diploma nel 1978 a maggio.
Esattamente. Dopodiché lui cosa succede? Una volta raggiunto il diploma, Jeffrey inizia a lavorare in una fabbrica di caramelle e poi dopo va a vivere da solo. Però i problemi con la legge arrivano, diciamo, pressoché subito, perché si parla appunto di esibizionismo alle molestie sessuali sui bambini. Viene arrestato in più di un'occasione, ma ciò non basta, perché lui ha dei desideri, cioè lui vuole praticamente, ha dei sogni truculenti, tra cui appunto l'omicidio, ma anche il sesso con il cadavere. Quindi il suo primo delitto infatti risale al 1978, quando ha appena 18 anni, e la sua prima vittima si chiama Steven X, e alla ricerca appunto lui, raccontando così la storia, lui è alla ricerca di un passaggio quando
questo ragazzo proprio cade sulle grinfie di Dahmer cercandolo, quasi, perché
aveva bisogno di un passaggio, dopo appunto un concerto. Quindi i due, praticamente dopo aver bevuto e ascoltato un po' di musica, ovviamente Steven decide di andarsene. Il problema è che Dahmer non era d'accordo,
quindi lui
cosa fa? Praticamente pur di farlo restare, lo colpisce alle spalle con un bilanciere e poi lo strangola. Quindi lui, dopodiché, lo fa a pezzi, lo infila in diversi sacchi di plastica e poi lo porta tutto in macchina per disfarsene. tu pensa che in strada lui viene in realtà fermato dalla polizia, che però nonostante il carico sospetto lo lascia andare. Perché? Perché Dahmer aveva, diciamo, un approccio, un comportamento alla fine molto gentile ed educato, e quindi lui alla fine seppellirà il cadavere senza intoppi,
senza intralci. E questa, esatto, e questa è un'altra cosa da tenere a mente. Infatti sarà una cosa che tornerà poi in quello che è il curriculum seriale di Dahmer, cioè la polizia che non capta
i segnali che in realtà c'erano, quindi esatto. La polizia niente, non si accorge di nulla. Quindi cosa succede? Dahmer, dopo che praticamente l'ha fatta franca e ha esaudito il suo primo desiderio, però non si ferma qui. Cosa succede? Che lui si arruola nell'esercito e va in Germania. Dopo 2 anni però lui viene congedato perché ha dei problemi seri con l'alcol, e lui vive praticamente in un perenne stato di ubriachezza, e quindi viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e disturbi del comportamento. Dopo però che viene rilasciato torna a vivere con la madre, e per 5 anni diciamo che fila tutto liscio, è tutto tranquillo. Quindi anche
o
la madre
così sembra.
Esatto. Quindi anche la madre non ha dei sospetti riguardo al figlio. Cosa succede? Che poi nel settembre dell'86 viene appunto trovato a masturbarsi in pubblico e viene condannato a 1 anno di libertà vigilata. Proprio in questo appunto periodo lui mette in atto il suo secondo omicidio. Il suo secondo omicidio praticamente risale all'87,
un anno dopo,
esatto, dove incontra in un bar gay Steven Tuomi, che era un ragazzo di 25 anni, pensa un po', di origine finlandese, che viene ucciso appunto da Dahmer in una stanza dell'hotel in cui poi loro vanno, che tra l'altro è l'Ambassador Hotel di Milwaukee. Quindi lui chiude questo cadavere in una valigia e lo porta a casa della nonna.
Oh mio Dio!
Esatto, lo porta nello scantinato, e lui poi ha anche dei rapporti sessuali con il cadavere.
Che era la sua spinta emotiva.
Esatto, era l'altro desiderio dopo l'omicidio che aveva lui. E quindi cosa succede? Anche in questo caso il corpo senza vita viene smembrato e gettato tra i rifiuti. Passano 7 mesi e Dahmer torna a colpire. Questa volta
ormai è esploso il mostro.
Sì, ormai lui ci aveva quasi preso gusto, no? Cioè lui voleva continuare, non voleva fermarsi. E quindi cosa succede? Torna a colpire, questa volta però la vittima è un minorenne che si chiama Jamie Dockstator, incontrato appunto in un locale per omosessuali. È curiosa questa cosa perché lui incontrava spesso le sue vittime all'interno di questi locali, che erano tutti appunto omosessuali. Viene adescato con un'offerta di $50 per posare, per fargli fare appunto queste foto di nudo, e una volta giunti a casa Dahmer lo strangola nello scantinato e ne getta appunto i resti nella spazzatura. Dopodiché poi seguiranno altri omicidi, tra cui appunto nell'88 Richard Guerrero, un messicano di 22 anni che dopo averlo drogato lo soffoca con una cintura di pelle. Anche lui poi viene appunto squartato e gettato nell'immondizia. Quindi ecco, questi sono solo alcuni in realtà degli omicidi che lui ha commesso.
E qui ormai secondo me si defila quello che è proprio il profilo del mostro.
Esatto.
Perché c'è una ritualità in quello che fa, un modus operandi. La prima cosa sicuramente è quella che hai detto te, Vanna, ovvero lui addesca le vittime in dei locali frequentati da persone gay, e li addesca di solito con la proposta di fare delle foto artistiche. Esatto. Di fare delle foto artistiche sotto compenso, e quindi questo è un po' il suo
modus operandi,
sì,
di adescare queste vittime.
Esatto. E da lì il passo successivo, quando arrivano a casa di Dahmer, è di guardare dei video a contenuto pornografico e appunto la promessa di realizzare queste foto artistiche dietro pagamento di denaro. A questo punto con la scusa futile, semplice, banale, di preparare un drink, Jeffrey scioglie dei sedativi all'interno del drink che offre al malcapitato, e a quel punto la vittima appunto viene strangolata. Prima però di strangolarla c'era un'altra cosa agghiacciante che lui faceva,
Sì.
ovvero usava un trapano per forare il cranio del malcapitato, praticando così una sorta di primordiale
Lobotomia.
lobotomia. All'interno di questo foro lui iniettava dell'acido muriatico.
Pensa un po'.
Una volta morte queste persone, lui aveva dei rapporti sessuali con i cadaveri e addirittura scattava delle foto, ricordo, con una Polaroid. E poi la fase finale, anche questa rituale, sempre uguale, che era lo smembramento del corpo, proprio come faceva quando era piccolo con i cadaveri degli animali, lui smembrava questi animali e poi faceva degli esperimenti. Perché su alcune parti dei corpi iniettava delle sostanze chimiche per vedere
La
la
reazione.
reazione chimica, esatto, e conservava parti di questi corpi in formaldeide, addirittura le teste venivano bollite e poi il teschio che ne rimaneva lo dipingeva di grigio.
Pensa un po'.
E non finisce qui purtroppo, perché
No, no,
infatti il
assolutamente.
mostro di Milwaukee sarà anche famoso come il cannibale di
Sì.
Milwaukee. Infatti lui in più di un'occasione praticherà cannibalismo.
Sui corpi delle vittime.
Esatto, e lo farà appunto più di una volta e alla fine questi corpi in parte li conservava in dei bauli in casa, in parte li smaltiva del tutto inosservato solitamente nella spazzatura. C'è da dire che lui era molto abile a scegliere vittime che fossero di un ceto sociale basso,
Sì,
che fosse
magari
più
non erano
difficile venissero
esatto.
ricercati.
Ricercati, esattamente. Quindi lui praticamente commette questa serie di omicidi, si può dire quasi senza intoppi, cioè
Quasi
senza
senza intoppi.
intralci, senza alcun tipo di problema. E questo, cioè, ci fa un po' capire quanto assurdo fosse, perché
Esatto, c'è un caso in cui lui ha
sì,
un
incidente,
piccolo
se così si
incidente di
può, se
percorso.
si può chiamare, sì. E quindi lui cosa succede? Che adesca un giovane che si chiama Somsak. E
Sì,
cosa
molto
succede?
giovane.
Molto giovane, aveva 13 anni,
Mamma.
calcola. E dopo praticamente avergli promesso, come faceva sempre di solito, dei soldi per questo servizio fotografico, inizia ad approfittarsi di lui. Ma il tredicenne cosa fa? Lui riesce a sfuggire. Cioè lui è il primo caso in cui
Scappa.
Sì, esatto, non era mai successo, questo ragazzo riesce a sfuggire e oltretutto lui cosa fa? Va subito a denunciarne le violenze alla polizia. Lo denuncia e arresteranno appunto Jeffrey con l'accusa di violenza sessuale. Lui oltretutto si dichiara colpevole, sottolineando che lui era convinto che il giovane fosse
E
maggiorenne.
che era consenziente.
Esatto, ma ovviamente non era così. In tutto questo però lui non è che si ferma, lui comunque continua ad uccidere. Infatti la sua prossima vittima è Anthony Sears, 24 anni, che era anche lui un aspirante modello. E quindi diciamo che continua questa perversione, no? Lui non è che si ferma, malgrado comunque lui era già in arresto, nel
Perché
senso.
banalmente la polizia non l'ha mai preso così tanto sul serio da fare una perquisizione in casa.
Esatto. Quindi lui praticamente conclude addirittura la libertà vigilata per 5 anni, poi viene dato un anno di semilibertà in casa di correzione con possibilità appunto di lavoro durante il
Lui
giorno.
lavorava in una fabbrica di cioccolato.
Esattamente, esattamente. E tu pensa che poi dopo 10 mesi arriva il rilascio anticipato, cioè quindi lui può ritornare alla sua vita di prima, quindi lui continua la sua scia di delitti. E continua appunto a uccidere tantissime altre vittime. Vogliamo ricordare i nomi? In realtà sono davvero
Tantissimi.
tantissimi. E, cioè, quindi lui commette la bellissima cifra, per così dire, di 12 omicidi in poco più di un anno, fino al giorno poi della cattura.
Sì. Perché finalmente, c'è da dire, il 22 luglio del 1989, Dahmer invita finalmente la persona sbagliata nella sua abitazione, un altro giovane, Tracy Edwards, che diventerà protagonista. Infatti lui verrà, come le altre vittime, stordito con il sonnifero e ammanettato e portato in camera da letto, ma la potenziale vittima questa volta si accorge del pericolo, quindi trova il modo, probabilmente non beve veramente questo drink, ma
Esatto.
colpisce Dahmer e scappa via.
Questo nella serie si vede
Si
benissimo.
vede benissimo,
Sì.
esatto. Lui viene fermato da una pattuglia della polizia e è bravo nel convincere i due agenti ad andare a controllare l'appartamento.
È quello che poi,
Quello che
esatto,
troveranno
è
i due
incredibile.
agenti è tristemente famoso. Infatti, a parte anche i vicini di casa avevano denunciato varie volte la puzza
Sì,
che
è vero,
proveniva da
sì.
questa casa, ma lui, con questo fare, come hai detto te prima, proprio gentile ed educato, era sempre stato graziato.
Esatto,
Invece, nel
esattamente.
momento in cui i due agenti entrano, trovano i resti in stato di decomposizione di molti corpi, parti anatomiche,
Sì.
conservate in formalina, pezzi di carne umana nel congelatore, teste umane scarnificate. E così, dopo una breve colluttazione, Jeffrey Dahmer viene finalmente arrestato. Lo ricordiamo, era il 22 luglio del 1989. Il processo iniziò un paio d'anni dopo, il 30 gennaio del 1992, a Milwaukee, e lì Jeffrey confesserà 16
Omicidi.
omicidi compiuti nei 4 anni precedenti.
Ammettendo anche che comunque lui ha fatto anche atti di necrofilia e cannibalismo, cioè lui lo
Esatto.
ammette.
Lui lo ammette,
Lo
ammetterà tutto finché il 13 luglio del 92 Jeffrey Dahmer verrà condannato all'ergastolo per ogni omicidio commesso per un totale di
Beh.
957 anni di prigione. Verrà lui una volta in prigione, non negherà mai di non aver fatto le cose per cui era accusato, anzi si converte al cristianesimo, fa amicizia con un prete che lo battezza e si comporterà da detenuto modello, che era stato un po' anche quello che aveva fatto in vita. Ma gli altri detenuti, la storia di Dahmer non piacerà
Ah,
mai.
no,
Infatti
assolutamente.
ci fu un primo tentativo in
Sì.
cui un detenuto cercò di accoltellarlo e poi ci fu il tentativo definitivo il 28 novembre del 94. Christopher Scarver ucciderà Jeffrey Dahmer. Lo farà con il manubrio di un attrezzo da palestra che
Esatto.
recupera in trafuga, insomma, in carcere, e ucciderà
Jeffrey,
esatto,
esatto.
ucciderà Jeffrey Dahmer. E da lì c'è stata un'ultima diatriba processuale. Infatti i familiari di Dahmer hanno pareri opposti su quello che debba essere fatto del cervello di Jeffrey. Infatti in vita era stato studiato proprio per come era riuscito a ingannare
La
la
polizia,
giustizia,
esatto.
esatto, e per l'efferatezza dei suoi crimini. Quindi alla fine il cervello di Jeffrey Dahmer verrà prelevato e conservato per studi scientifici. Ma non è dato sapere la fine che ha
Di
fatto
questo
questo cervello.
cervello.
Infatti pare che, non trovando un accordo totale tra i parenti, il padre voleva donare proprio il cervello alla scienza per studiarlo, la madre era contraria, e quindi pare che alla fine questo cervello sia stato smaltito.
Ecco. Vedi.
E noi siamo contenti che non viva questo cervello, esatto, da qualche parte del mondo.
Esatto, esattamente. Ho avuto i brividi per tutto il racconto.
La storia di Jeffrey Dahmer lascia davvero così, senza parole, perché noi appunto abbiamo cercato di attenerci a quelli che sono stati i fatti, anzi li abbiamo anche in alcuni tratti proprio letti per riportare più possibile dei fatti corretti, perché sono talmente brutali, talmente assurdi da poter sembrare non veri.
Esatto,
invece
è tutto
questo
vero.
È quello davvero che è successo, e noi non siamo qui a giudicare,
no,
però
che storia,
però, sì, che storia. E comunque chi invece volesse prendere la parte artistica che ne è uscita, la serie Dahmer, il mostro,
sì, ripercorre benissimo anche in tutti i dettagli ciò che è stata appunto la storia di questo serial killer.
E molto. Da voce soprattutto anche alle vittime che sono passate, cioè l'assurdità è stata tanto che ha avuto più scalpore lui delle vittime, come spesso succede in queste storie. Invece nella serie ci sono comunque anche le testimonianze dei parenti delle vittime.
È fatta molto bene quella serie.
È fatta molto bene.
Sì.
Sì, credo che abbia segnato il protagonista, perché davvero è uguale.
Esatto, è uguale a lui.
Credo che dopo abbia fatto un intervento estetico per cambiarsi. E quindi vabbè, la buttiamo sempre un po' sul ridere sul finale, perché non possiamo salutarci con questa pesantezza.
No, esatto, no, con questi brividi lungo.
Quindi la prossima
corpo.
Volta parliamo di qualcosa di un po' più leggero.
Esatto.
Ma i serial killer purtroppo torneranno.
Sì, ci accompagneranno comunque nel nostro viaggio.
Ogni tanto ve ne serviremo uno e poi vi indoreremo la pillola nelle puntate successive.
Va bene.
Vanna, allora, io ti ringrazio, ringrazio te, soprattutto ringrazio
a te, Valentina,
i nostri
ascoltatori. Certo. Va bene, allora al prossimo appuntamento.
Assolutamente, sempre con Mystery Box e sempre
qui su
Radio Fly, il lunedì alle 17:05.
Ciao ciao.
Ciao.
Il mistero vola su Radio Fly.
Mystery Box.
Il lunedì pomeriggio.